Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Immaginate una ditta in una nazione con tante disoccupazioni, grave povertà, quindi avere un lavoro è una cosa a cui si aggrappa e non rischi assolutamente di perdere il lavoro perché c'è proprio fame, la gente anche muore. E uno povero che aveva subito molto a causa della fame viene assunto da un uomo ricco a lavorare in un grande negozio suo. E il dottore gli dà delle istruzioni, poi lui non vede i dottori spesso, però gira. E questo qui sempre ha timore di non fare abbastanza. E quindi corri, corri, corri. E è timorato, sempre stressato, ma forse non sto facendo bene, forse sto facendo troppo poco, forse non sto trattando i clienti come dovrei. È sempre agitato. Perché se io dovessi perdere questo lavoro, io morirei di fame, e anche la mia famiglia, quindi c'è una pressione. E vedi un altro collega, anche lui uomo con figli, tranquillissimo, tranquillissimo. Era stato assunto allo stesso tempo, non è che lì da anni, anche lui è stato assunto da poco. E anche lui, se dovesse perdere il lavoro, rischierebbe la morte per la fame. Allora, un giorno, lui chiede al suo collega, scusami, come riesci ad essere tranquillo? Non ti preoccupi di conoscere le regole? E il collega gli risponde, ma tu hai letto quello che ti ha dato il dottore quando sei stato assunto? Onestamente no, non tutto. Ha detto, guarda, il dottore semplicemente ci chiede, non ci ha dato tante regole. In quello che ti ha dato la legge, se avessi letto, avresti visto tanti benefici. Ma la prima pagina, un paragrafo, ci sono le regole qua. Dobbiamo trattare i clienti con rispetto e in modo giusto. In ogni comportamento con loro, trattare in modo giusto, mai frodare, con rispetto e aiutare chiunque entra che ha bisogno. Entra un mendicante, perché in quella nazione c'erano tanti, bisogna trattare offrendo qualcosa gratis a loro. E dobbiamo rispettare il dottore. Non ci sono altre regole qua. Allora, capendo quello, cambia tutto. Non è che devo ricordare mille regole. Devo trattare tutti con giustizia, con rispetto, aiutare i bisognosi che entrano nel negozio e rispettare i dottori. Il lavoro è semplice, il lavoro è benedetto. Il problema è che tanti credenti vivono la vita cristiana sempre stressati, cercando di capire tutte le regole. Ma posso fare questo? Posso fare quello? Non devo fare questo? Ma non è quello la vita cristiana. Non è quello la vita cristiana. Immagino che Dio avesse creato tante regole. Non ci sono tante regole. La Chiesa non ha tante regole. Ci sono pochissimi principi. Principi. Che vivendo il principio, un principio, non servono tante regole. E questo è la vita cristiana. Se a te la vita cristiana sembra pesante, o piena di regole, o gravoso, vuol dire che non stai capendo quello che Dio insegna. E stai valutando, giudicando la vita cristiana in base ad un metro falso. Perché quello non è il metro di Dio. È molto, molto più semplice. E allora, se tu vedi la vita cristiana come pesante, come gravosa, questo sermone è per te. E credo che serve a tutti noi. Spesso abbiamo un concetto sbagliato di quello che Dio richiede da noi. Abbiamo bisogno di capire quanto è semplice la vita cristiana. Se tu capisci quello che è la vita cristiana, allora sarà vero quello che Gesù dichiara in Giovanni 8, 31 e 32. Giovanni 8, 31 e 32. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, sarete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Allora, la libertà principale di cui parla Gesù è libertà dal nostro peccato. Ma posso aggiungere che anche la libertà della vita cristiana. Siamo stati liberati dal giogo della legge. Galati ne parla di questo. Non dobbiamo usare la libertà come mezzo per peccare, per soddisfare la carne. Ma la vera libertà in Cristo ci libera dal giogo di una vita pesante, con mille regole e tutto questo. Allora, oggi vogliamo considerare un brano che ci insegna una verità basilare per la vita cristiana. Una verità che vediamo più volte in tanti brani, ne vedremo uno oggi. Questo brano è Michea 6. Michea 6. Michea è un piccolo libro dei profeti che si trova dopo Giona, prima di Naum e Abacuc, quasi alla fine dei profeti minori. Quindi, se trovate nella vostra Bibbia, Michea, capitolo 6, e vogliamo vedere una piccola parte di quello che Dio ci dice tramite Michea. Dio scelse Michea come profeta per profetizzare a Giuda, in un'epoca in cui i giudei, popolo di Dio, peccavano molto. Ma loro continuavano a praticare la religione. Cioè, loro vivevano nel peccato, ma continuavano a cercare di ubbidire i comandamenti esteriormente, a fare i sacrifici, eccetera. Allora, Dio condanna il loro peccato, il loro modo di vivere la fede, e annuncia il suo giudizio su di loro. Poi promette anche le restaurazioni. Allora, in Michea 6 c'è la scena di un tribunale divino. E Dio sta chiamando la nazione di Giuda in giudizio. Dio inizia elencando tutto quello che aveva fatto per loro, tutto, una grande parte. Elenca tutte le benedizioni, elenca la sua cura, elenca la liberazione dall'Egitto, elenca tutto questo. Perché questo rende più colpevole loro. Perché mette in evidenza la gravità del loro peccato. Questo è vero anche per noi, perché per noi Dio ha fatto tantissimo. Quindi voglio leggere Michea 6, da 1 a 5. Dio chiama in testimonianza le montagne, i colli, le fondamenta della terra, perché la creazione ha assistito a quello che Dio aveva fatto. Io non capisco quello, ma la Bibbia dice perfino la terra grida al sangue versato. Gli alberi lodano Dio, le montagne. Cosa vuol dire? Può un oggetto inanimato? Io non lo so. È solo figurativo o c'è qualcosa che non capiamo? Non lo so, ma Dio chiama le montagne e i colli come testimoni. Seguite. De, ascoltate ciò che dice l'Eterno. Levati. Difende la tua causa davanti ai monti, e i colli odono la tua voce. Ascoltate, o monti, la contesa dell'Eterno, e voi saldi fondamenti della terra, perché l'Eterno ha una contesa con il suo popolo e vuole discutere con Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Testimonia contro di me, poiché io ti ho fatto uscire dal paese di Egitto. Ti ho ridento dalla casa di schiavitù e ho mandato davanti a te Mosè, Arone e Miriam. O popolo mio, ricorda dunque ciò che Balak, re di Moab, macchinava e che cosa gli rispose Balaam, figlio di Beor, da Shittim a Gilgal, affinché tu riconosca la giustizia dell'Eterno. In altre parole, Dio dichiara: ricordatevi quello che vi ho fatto, affinché quando vi condanno possiate riconoscere che sono giusto. Dice in Efesini 6 a noi uomini, padri, anche genitori in genere: padri, non provocate a ira i vostri figli. Non agite in modo ingiusto con loro. Fate sì che quando vengono puniti possano dire: io merito questo. E Dio qui sta dicendo: io ho fatto questo, 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 perciò dovete riconoscere che io sono giusto. Dio aveva salvato, redento il suo popolo. Aveva protetto il suo popolo. Aveva mandato tante benedizioni e tanta cura su di loro da secoli. E per questo il loro peccato era ancora più grave. E questo è un paragone per chi è salvato oggi, per chi è cresciuto. Cosa dice in Ebrei? Quando chi ha gustato, anche i figli di credenti godono la benedizione di Dio sulla famiglia. Quindi abbiamo chi sta in chiesa, sente, vede l'opera di Dio. Siamo più responsabili davanti a Dio. Chi è salvato è stato salvato dalla schiavitù del peccato, mediante potenti opere. Ma Egitto è stato punito con le piaghe, potenti opere. Quali sono le opere potenti che Dio ha usato per salvare noi? Loro con piaghe e Mar Rosso che si è aperto. Quali potenti opere ha compiuto Dio per salvare noi? Pensateci. Quali potenti opere? Opere. Gesù Cristo è diventato uomo. Cioè il figlio di Dio è diventato uomo, è diventato Gesù. Senza peccato è andato alla croce. Senza colpa è stato punito per la colpa di altri, noi. E poi morto è stato risuscitato. Queste sono potenti opere che Dio ha fatto. E non solo. Quando salva, cosa fa? Primo passo della salvezza è la rigenerazione. Dà vita ad un morto. Siamo salvati per potenti opere, più potenti delle piaghe dell'Egitto. Allora, anche a noi Dio può dire: popolo mio, che ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Testimonia pure contro di me. Dio può dire quello a noi. Che male ci ha fatto Dio? Che trascuratezza c'è stato in Dio nei nostri confronti? E la risposta è: nessuna, nessuna. Allora siamo in giudizio. Allora, vedendo la colpa, Michea, parlando come se fosse uno dei giudei, sotto accusa, propone alcuni modi di cercare di placare l'ira di Dio. Non nega i suoi peccati. È stoltezza negare il peccato. È stoltezza dire: ma io non sapevo, ma ero stanco, ma loro hanno fatto per primo, ma... È stoltezza negare il peccato. Lui non cerca di negare il peccato, propone, lui parla da parte dei giudei, alcune possibilità, nessuna delle quali basterà. Leggo quello che propone in versetti 6 e 7, leggo. Con che cosa verrò davanti all'Eterno e mi inchinerò davanti a Dio l'Eccelso? Verrò davanti a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Graderà l'Eterno migliaia di montoni o miriadi di rivi di olio? Darò il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il peccato della mia anima? Notate che questo uomo, sapendo della sua colpa, sta cercando di meritare il perdono. Sta dicendo: che cosa posso portare davanti a Dio? Come posso pagare per il mio peccato? Come posso rimediare per la mia condizione? Come posso mettermi a posto con Dio? Tanti credenti cercano di rimediare con Dio. Non ho vissuto bene, ho peccato, devo comportarmi meglio così posso tornare ad essere in comunione con Dio. Mi sono comportato male, devo fare più buone opere, cerco di aiutare gli altri, cerco di leggere più la Bibbia, qualche modo che posso, darti più soldi, cosa in qualche modo. così Dio mi accetterà. E ci sono credenti che quando cadono, credono che devono in qualche modo rimediare, devono autoflagellarsi, devono sacrificare, così saranno di nuovo accettati da Dio. Questo è abominevole, questo è il nostro orgoglio, questo vorrebbe dire che la santità di Dio non è così alta che non potremo raggiungere il livello. Vorrebbe dire che noi potremmo fare così tanto, vorrebbe dire che il sacrificio di Cristo non serviva. No, non possiamo noi. Non possiamo noi rimediare, il costo è troppo alto, il peccato è troppo grande. E quello cercherebbe di soddisfare la nostra carne, il nostro orgoglio che abbiamo fatto noi qualcosa. Non possiamo fare noi qualcosa. Infatti, qui cosa dice 6? Verrò davanti a lui con olocausti, con vitelli di un anno, graderà l'Eterno migliaia di montoni, miriadi di rivi di olio. Prima di tutto, nessun uomo è così ricco che ogni volta che pecca potrebbe dare migliaia di montoni, miriadi di rivi di olio. Cioè anche l'uomo più ricco del mondo, il problema è che se fosse sufficiente dovrebbe pagare quello tutti i giorni, tante volte al giorno. Quindi anche l'uomo più ricco finirebbe ben presto quello che avrebbe, aveva avuto, e non avrebbe abbastanza se potesse pagare, ma non può pagare. E lui, capendo questo, arriva al sacrificio più grande concepibile. Vuole offrire il suo figlio. Darò il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il peccato della mia anima. Quest'uomo arriva a suggerire che potrebbe perfino sacrificare suo figlio per cercare di coprire il suo peccato. Una pratica che i pagani usavano per cercare di placare i falsi dei. Ci sono alcuni gruppi ancora oggi che fanno questo. Però non si può placare l'ira di Dio uccidendo un figlio, perché il fatto è questo. Salario del peccato è la morte, ma la morte di uno che è innocente. E ogni figlio è peccatore, come ogni genitore. Quindi per un uomo di offrire un figlio peccatore a Dio non potrebbe pagare il peccato di quell'uomo. Oltre al fatto che offrire il figlio sarebbe un'abominazione a Dio. Quindi un uomo non può pagare il prezzo del proprio peccato. È impossibile pagare il nostro debito per poter riacquistare comunione con Dio o avere approvazione di Dio. Facendo tutti i sacrifici possibili, sacrificando letteralmente tutto, non potremo pagare il prezzo della nostra condanna, del nostro peccato. Cercare di meritare la salvezza è come mettersi un giogo pesantissimo, che tutti i giorni sto cercando di migliorare il mio comportamento affinché posso tornare a Dio. Ho parlato con una persona poco fa che è messa male, afflitta. Ho detto, vieni, che ti presento Gesù Cristo. No, devo mettermi a posto prima. Non posso venire a Dio così. Ma tu non puoi mai arrivare al posto di poter andare a Dio per merito. Non puoi metterti a posto, perché tu non puoi purificarti. Dio non accetta chi cerca di mettersi a posto, perché non siamo capaci. Chi crede così ha una vita insopportabile, perché è schiacciato. È schiacciato da un debito che non può pagare. E purtroppo tanti credenti vivono e quando peccano credono che devono impegnarsi di più per riacquistare un rapporto con Dio. Ma non possiamo fare abbastanza. Non possiamo meritare la comunione con Dio. L'impegno più grande non basterebbe. Allora, cos'è che Dio vuole da noi? Quando un credente, riconoscendo quanto pecca e quanto manca nei confronti del Signore, cerca di mettersi a posto per conto suo, sarà solo un giogo insopportabile. Non avrà mica gioia, e veramente se vive così non sarà salvato. Ma non è quello che Dio vuole. In Michea 6:8 Dio dichiara quello che vuole da noi. E notate quanto è semplice in confronto con quello che quell'uomo in, 6 e 7 cerco di fare. Leggo Michea 6, 8. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene, e che altro richiede da te l'Eterno, se non praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente col tuo Dio. Nel tempo che ci rimane, voglio semplicemente considerare questo versetto in cui Dio ci insegna qual è il suo piano per ogni credente. In questo brano Dio ci mostra che la vita a cui ci chiama non è una vita complicata, non è una vita pesante, non è un gioco pesante, non è una vita di confusioni. Cosa vuole Dio da me? Cosa vuole Dio da me? No, è una vita semplice, con pace e tranquillità, con un gioco leggero, riposandoci sull'opera di Gesù Cristo. Leggo ancora versetto 8 e poi consideriamo la prima frase. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te l'Eterno, se non praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente col tuo Dio? Consideriamo la prima frase. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Nella sua bontà, Dio ci ha fatto conoscere ciò che è bene. Dio non nasconde la sua volontà dagli uomini. Dio dichiara la sua volontà ripetutamente in tutta la Bibbia. Possiamo riassumere i comandamenti di Dio in due comandamenti. Quali sono? I due comandamenti che riassumono tutto. Quali sono? Amare Dio con tutto il tuo cuore, anima, mente e forza, e amare il tuo prossimo come te stesso. Cioè non è che devo ricordare centinaia di comandamenti, devo ricordare i due semplici comandamenti e vivere questo. Spesso abbiamo un concetto di tante regole, tanti comandamenti, e la vita diventa pesante, ma questo perché non stiamo capendo chi è Dio. La vita in Cristo è semplice. Dobbiamo amare Dio e amare il nostro prossimo. Ci sono tanti brani che parlano di quello che Dio richiede da noi. E sono semplici. Io vi leggo in Deuteronomio 10, 12 e poi Deuteronomio 30, 14, 11 e 14. Leggo. E ora, o Israele, che cosa richiede da te l'Eterno tuo Dio, se non di temere Dio, il tuo Dio, di camminare in tutte le sue vie e di amarlo e di servire l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Adesso 30, 11, 14. Questo comandamento che oggi ti prescrivo non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è in cielo, perché tu dica, chi salerà per noi in cielo per portarcelo e farcelo ascoltare, perché lo mettiamo in pratica. Non è al di là del mare, perché tu dica, chi passerà per noi di là del mare per portarcelo e farcelo ascoltare, perché lo mettiamo in pratica? Ma la parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. La parola di Dio è semplice, ed è vicino, e anche un bambino può capire. Tornando a Michea 6, 8, le prossime parole sono preziose. Che altro richiede da te l'Eterno? Le religioni invitate dagli uomini, tanti con nome cristiano, richiedono mille cose. Quanti sacramenti servono per essere a posto con Dio? Quante opere buone servono? Tanti credenti vedono la vita cristiana molto, molto gravosa, molto pesante, dove non sanno mai se hanno fatto abbastanza, perché credono che devono fare loro per meritare da Dio, e lì non sarebbe possibile fare abbastanza. Dio dice che altro richiede da te l'Eterno. Molto, molto semplice. Le religioni create dagli uomini non sono così semplici. Dio richiede da noi tre cose. Tre cose. Che non è diverso che amare Dio e amare il mio prossimo, detto in un altro modo. Bastano tre cose: che tu pratichi la giustizia, che che tu ami la clemenza, ovvero la misericordia, e che tu cammini umilmente con il tuo Dio. Consideriamo queste tre cose che è la fondamento della vita cristiana. La prima cosa elencata è che pratichiamo la giustizia. Questo vuol dire che il nostro comportamento con tutti deve essere fondato sulla giustizia. Dobbiamo rendere a ciascuno ciò che è giusto, che è equo, in ogni rapporto, in ogni situazione. Chiaramente il metrico, ciò che è giusto, è Dio, non è che possiamo inventare noi. La Bibbia ci dà i principi che ci guidano in ogni situazione. Ci comanda a non mentire, a non rubare. Ci comanda, però quelli fanno parte del comandamento di amare il nostro prossimo. Questo vuol dire praticare la giustizia. Nella grande maggioranza dei casi è molto semplice capire ciò che è giusto. Basta applicare il comandamento di Gesù: fai agli altri come vorresti che facessero a te. Mille esempi. Se io sono in casa e sono stanco e non ho voglia di fare i mestieri e dare una mano, cos'è amare il mio prossimo? Cos'è fare come io vorrei che facessero a me? Pensare, forse mio coniuge è stanca o stanco, e forse anche lui o lei vorrebbe rilassarsi. Quindi, anziché stare qui lasciando lui o lei a fare tutto, mi metto da fare. Io vi ho detto, ho un piccolo detto. Quando c'è qualcosa da fare che io passo, che potrei fare io, e sto per passare oltre, io tuttora dico questo a me stesso, in questi giorni. Come si chiama il nome del tuo schiava, della tua schiava? Perché se io lascio una cosa, cosa sto implicando di chi è serena per me? Se lascio una cosa che potrei fare, vedo qualcosa fuori posto, per terra, lasciato sul tavolo, quello che è, e io non ho voglia, e lo lascio lì, sto implicando che Serena è una schiava per me. E ci pensa la schiava. Quindi io da anni dico a me stesso, come si chiama la tua schiava? Perché a me è uno schiaffo nella faccia. E quando mi dico quello, io torno e dico, Signore, perdonami, perdonami. E faccio io. Allora, non è complicato agire con giustizia. È un pranzo, una cena in chiesa. E io sto godendo la conversazione, è tempo di pulire, di mettere via tutti i piatti, lavare. Ma io voglio parlare. Cosa sarebbe fare agli altri come vorrei che facessero a me? Ma anche loro vogliono parlare. Quindi non lascio agli altri. Mi alzo, mi metto da fare. Cioè, praticare la giustizia non è difficile. Devo vendere qualcosa. Vorrei io comprare una macchina se uno mi ha ingannato nascondendo dei danni che non sapevo? No, io vorrei sapere tutto per valutare. Quindi se io sto vendendo, faccio agli altri. Pratico la giustizia. Non è difficile, non è complicato. Praticare la giustizia non è qualcosa che devo fare in quell'occasione, non è una marea di regole. È molto semplice. Dio ci chiede di praticare la giustizia. Ma perché pratichiamo la giustizia? Perché pago le tasse? Che serve praticare la giustizia quando potrei comprare in certi posti e mi dice, ma ti serve la fattura? Vuoi senza IVA? E mi risparmierei un bel po'. E io dico, no, voglio pagare l'IVA. Ma chi lo fa fare? Ma scusami, se tutti gli altri non pagassero l'IVA, non avrei più vigili del fuoco, non avrei esercito, non avrei polizia, non avrei strade, non avrei niente. Io voglio quello. Quindi, ubbidire è fare la cosa giusta. Ma perché lo faccio? Lo faccio perché mi fido di Dio. Mi fido di Dio. Mi fido che è Dio che può benedirmi. E perciò io posso sacrificare, posso fare qualcosa che mi porta un danno apparente, pago più soldi, per esempio, posso perché mi fido di Dio. L'unico modo di praticare la giustizia è di fidarmi di Dio. Non puoi fare questo senza fede in Dio. Passiamo alla seconda cosa che Dio chiede da noi, ed è che ama la clemenza. Amare la clemenza, oppure si può dire la misericordia. Allora, attenzione, c'è, questo è diverso che praticare la giustizia. Praticare la giustizia vuol dire fare la cosa giusta. Qui Dio non ci comanda a fare qualcosa. Qual è il verbo qui? Non è fare, qual è? Amare. Si pratica la giustizia, si ama la clemenza, la misericordia. Riguarda il cuore che ho. Esercitare la clemenza, perché se io amo la clemenza, io farò, avrò clemenza, avrò misericordia, giusto? Cioè, scusami, tu fai quello che ami. Tu fai quello che ami. Tu pratichi quello che ami. Mi siamo tutti così, per forza. Quindi, amare la clemenza vuol dire avere clemenza, avere misericordia, ma non come dovere, perché è la mia passione e lo amo. Allora, la clemenza va oltre la giustizia. La giustizia è che faccio tutto il mio dovere. Io faccio quello che è giusto fare. Ok? Quindi c'è da fare, allora io faccio il giusto. Non lascio a mia moglie, faccio anche il giusto, faccio io la metà, la clemenza. E io non vado alla mia parte, io faccio oltre quello che è giusto. Io faccio quello che non è solo il mio dovere, ma faccio molto più del mio dovere perché vedo un bisogno. Amare la misericordia vuol dire avere il cuore di fare il più possibile per sollevare bisogni e dolori. Perché dobbiamo usare clemenza verso gli altri? Perché possiamo usare clemenza e misericordia verso gli altri? Perché? Perché Dio usa clemenza verso di noi. Più amiamo la clemenza, più rispecchiamo Dio. Vuoi rispecchiare Dio? Ama la clemenza, la misericordia. Amare la misericordia vuol dire avere una vita in cui abbiamo occhi e cuori aperti a notare i bisogni degli altri, per vedere come possiamo impegnarci per i loro beni. Cioè, amare la clemenza mi rende attivo ad osservare. Qualcuno mi ha detto di un posto dove c'è la pratica di dire: come stai? Bene, giusto? Cioè, si dice: come stai? Bene, giusto? Non voglio sentire i problemi. Cioè, è come dire quello. No, amare la clemenza. Come stai? Va bene? Veramente? Allora, non asilo, se la persona sta veramente bene, non asilo, ma voglio osservare, ascoltare, notare. Magari la persona non si sente di chiedere aiuto, ma sta male, afflitto, scoraggiata, abbattuta, aggravata, indaffarata. Amare la clemenza vuol dire che mi impegno non a fare le mie cose che neanche noto. E se qualcuno chiede, sì, ben volentieri, quello non è amare la clemenza. Amare la clemenza mi impegno ad informarmi io, quando nessuno mi ha chiesto, perché amo esercitare misericordia e sollevare i dolori degli altri. Chiaramente, amare la clemenza vuol dire quello che faccio, faccio di cuore. Vuol dire buttarci in quello che amiamo, cioè aiutare gli altri. Nel mondo le persone amano quello che porta beneficio a loro. C'è chi ama stare bene, chi ama avere i soldi, chi ama divertirsi, chi ama avere vantaggi. Dio ci chiama ad amare la clemenza, amare, fare del bene a chi è nel bisogno. Quando viviamo così, rispecchiamo quello che Dio fa per noi. Dio ama curarci. Dio ama salvare. Allora, di nuovo, Come posso io amare la clemenza? Pensare alla clemenza di Dio nei miei confronti? Pensare alla gravità del mio peccato e la grandezza del perdono e il cuore di Dio nei miei confronti? Questo è quello che mi stimola ad amare la clemenza. E poi arriviamo alla terza cosa. Leggo di nuovo il versetto 8. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene, e che altro richiedere a te l'Eterno se non praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente col tuo Dio? La terza cosa che Dio richiede dall'uomo è che cammina umilmente con il suo Dio. Questo non è solo semplice, ma è bellissimo. Che confronto fra questo e la religione? La religione ci insegna regole da seguire. Dio ci insegna a camminare con Dio. Dio non cerca un comportamento esteriore. Dio vuole il nostro cuore, un rapporto in cui camminiamo con il nostro Dio, in comunione con Lui. Domanda: che rapporto aveva Gesù Cristo quando era sulla terra con i suoi apostoli? Lui si è stabilito un tipo di scuola e loro venivano per le lezioni e lui insegnava loro come vivere e poi uscivano. E quindi si vedevano 3-4 ore al giorno e lui insegnava loro tanti comandamenti e loro uscivano. Qual era il rapporto di Gesù con i suoi discepoli? Un rapporto tutto didattico? No. Lui conviveva con loro. Lui camminava con loro, condividevano la vita insieme. Lui aveva un rapporto intimo, stretto, personale con i suoi apostoli. E Dio ci chiama ad avere un rapporto intimo, stretto e personale con Lui. Però Dio è Dio e noi siamo creature. Dio è il creatore, Dio è il sovrano. Noi siamo creature, siamo sotto Dio. Siamo peccatori salvati per grazia. L'unico modo che è possibile camminare in un rapporto con Dio è quando camminiamo umilmente. Uno che è orgoglioso può essere religioso, può insegnare la Bibbia, può fare tante buone opere, ma non può camminare con Dio. L'unico modo di camminare con Dio è camminare umilmente. L'orgoglio nel cuore dell'uomo è una barriera che lo tiene lontano da Dio. È impossibile camminare con Dio quando siamo pieni di orgoglio. Possiamo fare una bella facciata davanti agli uomini, ma non possiamo camminare con Dio. Camminare umilmente vuol dire camminare per fede. Vuol dire riconoscere che Dio è Dio e io sono la creatura. Vuol dire accettare la volontà di Dio anche quando è tutto diverso di quello che avrei voluto io. Vuol dire accettare la saggezza di Dio e accettare quello che dichiara Lui e non andare per ragionamenti miei. Vuol dire camminare in ubbidienza perché mi fido di Dio. Dio è Dio. Lui mi ha salvato, mi ha comprato a caro prezzo. Non posso andare per testa mia. Quindi camminare umilmente vuol dire camminare come figlio di Dio salvato per grazia e Dio è mio Dio. Filippesi 2, 5 e 9 vediamo Gesù che camminava umilmente con Dio Padre. Vi leggo Filippesi 2 da 5 a 9. Notate l'umiltà di Gesù Cristo nel suo cammino mentre era sulla terra. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e la morte di croce. Ho appena letto, umiliò se stesso facendoci ubbidiente fino alla morte. La vera umiltà, camminare umilmente con nostro Dio, produce sempre ubbidienza. Cioè, non sono umile se rifiuti di ubbidire a Dio, che Dio è Dio. Ogni qualvolta che noi non siamo ubbidienti, stiamo mettendo la nostra volontà lì sopra la volontà di Dio. Quello non è umiltà. Camminare umilmente vuol dire anche accettare con pace quello che Dio ci dà, mansuetudine. Mi dà una malattia, mi dà una situazione ingiusta nella vita, lavoro o famiglia, se provi gravi, pesanti, che durano a lungo, camminare umilmente vuol dire, Signore, Tu sai cosa darmi? Mi fido di Te. Mi fido di Te. Non merito meglio. Se Tu mi hai dato questo, vuol dire quello che è giusto per me. Tu stai operando tutte le cose per il mio bene. Accetto che Tu sai quello che stai facendo. Questo è camminare umilmente davanti a Dio. E di nuovo, non posso camminare umilmente davanti a mio Dio se non ho fede, se non confido in Dio, se io confido in me stesso. No! Non voglio fare quello perché sennò mi andrà male, non troverò lavoro, non andrò bene, non andrà bene, non posso stare bene. Mi fido di me, non di Dio. Quello non è fede. Fede, no, Signore, mi fido di Te, mi fido di Te. Quindi camminare umilmente non è una questione di ricordare tante regole, tanti comandamenti. Non è essere esperto nella dottrina. È un atteggiamento di cuore in cui riconosciamo il cuore, riconosciamo di cuore che Dio è Dio e noi siamo il suo popolo e che l'unica via giusta è la via di ubbidienza perché solo nella presenza di Dio c'è gioia e pace. E perciò, cosa richiede Dio da noi? Vorrei leggere ancora il versetto. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te l'Eterno, se non praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente col tuo Dio? Carissimi, Dio non ci chiede altro che queste tre cose. Praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente con il nostro Dio. Che parola meravigliosa, il nostro Dio. Questi sono il frutto di avere un cuore nuovo e di camminare guardando Dio per fede. Questo è il frutto della vera salvezza, una vita di fede. Chi è senza Cristo non può vivere così. Può cercare di ubbidire, ma non può praticare la giustizia. Può cercare di fare del bene, ma non può amare la clemenza e non può camminare umilmente davanti a Dio. Serve un cuore nuovo, serve la rinascita, serve Gesù Cristo nel cuore. Senza Cristo è impossibile. Con Cristo è un gioco leggero e dolce. Vivere così vuol dire no alla carne e sì allo Spirito di Dio in noi. Dobbiamo far morire giorno per giorno ciò che noi è terreno. Che si fa? Come si fa quello? Soprattutto confessando i nostri peccati. Quando la tua reazione principale quando ti trovi nel peccato è di cercare di fare meglio, non devo fare più quello, devo migliorare, tu non stai camminando per fede. Camminare per fede vuol dire che la prima reazione è: Signore, ho peccato contro di Te. Guardo a Cristo come mezzo di perdono. Camminare praticando la giustizia, amando la clemenza e camminando umilmente davanti a Dio o con Dio vuol dire portare il gioco di Cristo anziché il gioco del peccato. E io ringrazio Dio che è un gioco dolce e leggero. Perché cosa succede quando porti il gioco di Cristo? Cosa succede quando vivo così? Pratico la giustizia di cuore, amo la clemenza e cammino umilmente con mio Dio. Cosa succede? Cosa ci sarà nella mia vita? Frutto dello Spirito. Pace. Gioia. Benignità, pazienza. Io avrò amore, avrò pace, avrò gioia, che non posso mai produrre per conto mio. Se tu sei figlio di Dio, di quello che tu capisci, e la vita cristiana ti è pesante e non vuoi più quel giogo, vuol dire che tu hai un concetto storto della vita cristiana. Faccio un paragone semplice. È come il marito che non guarda la moglie come un tesoro da godere, guarda i comandamenti di come dovrebbe fare. E lui crede in Dio e devo fare questo, devo fare quello, devo fare. E lui legge libri su come fare marito, è sempre pesante perché lui non sta godendo il tesoro che ha in sua moglie. Guarda ai comandamenti, non alla moglie. Non è quello il matrimonio. Non come Dio intende, assolutamente. E si sentirà quel marito soffocato in quel matrimonio. Non è così che bisogna vivere il matrimonio e non è così che bisogna vivere la vita cristiana. Nel matrimonio bisogna essere preso con le benedizioni di avere quel coniuge. Nella vita cristiana bisogna essere meravigliati del privilegio di avere Gesù Cristo. È un rapporto diretto con Dio che possiamo camminare con Dio. L'unico modo è umilmente. Quindi, più di qualsiasi cosa, cosa ci serve? Più di qualsiasi cosa in quel matrimonio cosa serve in un certo senso? Allora uno può dire, ma tu non conosci il mio marito, è malvagio, non è credente. Va bene, ci sono situazioni così. E lì è diverso di quello che è il rapporto con Dio. Ma in un matrimonio dove entrambi seguono Dio, quello che deve fare, parlo al marito, deve guardare alla moglie. Devi vedere il dono che lei è in Cristo. E la prima è la cosa fondamentale che noi dobbiamo fare, guardare a Cristo e vedere quello che abbiamo in Gesù Cristo. Dobbiamo focalizzare su Cristo, non ai comandamenti. La vita cristiana è di guardare a Dio in Cristo. Guardiamo a Dio. Guardiamo alla santità di Dio. Guardiamo alla gloria di Dio. Guardiamo alla grazia di Dio verso di noi in Gesù Cristo, la misericordia di Dio. Guardando la santità di Dio ci aiuterà a praticare la giustizia. Vedendo la misericordia di Dio ci aiuterà ad amare la clemenza. E vedendo la gloria di Dio ci aiuterà a camminare umilmente con il nostro Dio. Quindi vi lascio con delle domande. Tu stai praticando la giustizia? Il tuo modo di vivere in casa, con quelli di casa, iniziamo lì. Stai vivendo i tuoi rapporti con giustizia? Non è complicato. Stai facendo agli altri quello che tu vorresti che gli altri facessero a te? Quello è praticare la giustizia. Se ti rendi conto che no, io trascuro, io non faccio, ravvediti, chiedi perdono a Dio. Poi, tu ami la clemenza, ami la misericordia, tu cerchi di notare i bisogni perché ami impegnarti per sollevare i pesi, trovi grande soddisfazione a praticare la misericordia, non perché sei costretto, non perché ti senti obbligato, ma perché ti dà gioia. Se questo non è il tuo cuore, la soluzione non è di autoflagellarti. Qual è la soluzione? Se tu non ami la giustizia e la misericordia, qual è la soluzione? Vedere di più il tuo peccato e la misericordia di Dio verso di te. E infine ti chiedo, tu stai camminando umilmente con il tuo Dio? Cammini con Dio tutti i giorni in stretta comunione con Lui? Ricordate che il nostro peccato non confessato crea una barriera fra noi e Dio. Non si può camminare con Dio e avere peccato non confessato. Quindi è fondamentale confessare il nostro peccato e poi camminare umilmente vuol dire riconoscere chi è Dio. Dio è Dio, noi siamo le creature. Quindi camminare con mansuetudine. Signore, se è possibile, passa questa prova oltre a me. Ma non la mia volontà, ma la tua. E ti prego che tu sarai glorificato in me. Tu cammini così? Se no, riconosci il peccato dell'orgoglio. Ravvediti e ritorni a camminare umilmente con il tuo Dio. Io ringrazio un Dio che è Padre, che ci dà comandamenti non gravosi, ma molto semplici, che ci fanno godere il frutto dello Spirito. Camminiamo così, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, tu sei glorioso e santo, ma anche pieno di misericordia. Noi siamo i beneficiari di tutto questo. E troppo spesso abbiamo visto la vita cristiana come pesante, come tanti comandamenti, tante regole, quando in realtà è molto semplice, dobbiamo praticare la giustizia. Questo incide su tutto quello che facciamo, ma non sono mille regole da ricordare, è un cuore da avere che determina come viviamo con gli altri. Poi dobbiamo amare la clemenza. Oh, ti ringraziamo che tu ami la clemenza, hai avuto clemenza e hai tuttora clemenza nei nostri confronti. Oh, aiutaci ad avere quel cuore. Occhi aperti a vedere i bisogni, dolori, sofferenze per sollevare, aiutare, appoggiare. E poi tu ci comandi, che comandamento meraviglioso, di camminare umilmente con il nostro Dio. Non sei un Dio lontano che dobbiamo adorare a distanza. Possiamo e dobbiamo camminare con te, ma quello vuol dire assolutamente umilmente perché tu sei glorioso. Mostrici i nostri peccati perché vogliamo godere quello che tu hai per noi nella salvezza. Vogliamo godere la pienezza del frutto dello Spirito. Vogliamo portare frutti che dureranno nell'eternità. Vogliamo essere ripieni di Spirito Santo camminando con te. Grazie per la tua parola. Grazie per una vita che è una vita di liberazione dal peccato e da un giogo pesante. Grazie per il giogo dolce di Gesù Cristo, dolce e leggero. E nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.